parola e dico subito che vista anche la durata dei lavori, e visto che buona parte delle cose che posso dire oggi verranno anche riprese dai filmati successivi ai nostri interventi, sono circolate negli anni passati, ci sono stati dei video, appunto un video di un cineasta tedesco, Sacha Habermeck, come sono visto i chimici della versione italiana, procurato io, poi è stata impresa a distanza di 7 anni, nel 2007 è stato ripreso da un altro cineasta italiano, che è lontano di Bologna, Antonio Martino, che è andato a rivedere questo particolarmente importante come metodologia di ricerca, come una città bombardata nel 99, su cui c'è stata una documentazione del 2000, abbia registrato nel corso del tempo un deteriorarsi progressivo della situazione in termini cancerogeni, che va a parlare della guerra contro la rete singolare di alcuni bombardamenti come una guerra a orologio finale. Questo secondo video, di cui penso che hanno tante delle immagini, è intitolato Pancio Bird of Crack, Pancio Città Morta. Perché viene intitolata Pancio Città Morta? Perché Pancio, che è una città immediata per il cliente privato, è stato l'obiettivo di uno dei più colossali crimini di guerra perpetrati dall'armato negli ultimi anni. E qui si è parlato di un grande impoverimento. Io non ho niente contrario, mi sembra di aver capito dal generale queste cose tecniche che hanno si aspetto, ed è estremamente importante rilevare come la NATO ha utilizzato dei proiettili che non erano, che erano vietati dalle convenzioni internazionali. Ma voglio fare sottolineare la vostra attenzione su un dettaglio apparentemente insignificante. La NATO ha compiuto i grandi crimini di guerra, i bombardamenti su ex Jugoslavia, con armi assolutamente riconosciute e idonee alla guerra da tutte le condizioni internazionali. Adottando però un semplice accorgimento che con armi convenzionali bombardava l'industria chimica. Quindi le armi convenzionali diventavano immediatamente armi di distruzione di massa. I bombardamenti con armi convenzionali diventavano bombardamenti altamente tossici. Dei bombardamenti appunto al veleno, cioè che è altamente cancerogeno. Da questo punto di vista io credo che rifarci un solo atto, mi sembra comunque questa cosa è stata già una cronaca di quello che è stato l'aprile del 1999, i bombardamenti della NATO sulla Jugoslavia sia cronaca. Durante questa l'aprile del 99 e poi successivamente anche fino a giugno, la NATO bombarda a più riprese il complesso petrochimico della città industriale di Pancio e assieme ad essa la raffineria e la fabbrica di fertilità. Proviamo negli stessi giorni vengono bombardate le stazioni della raffineria di Novstad, la fabbrica di automobili di Zastra di Cagulivas, contenendo i dati da cui escono sostanze altamente tossiche. Questi obiettivi erano obiettivi militari? Sì, erano obiettivi militari da un punto di vista, perché si può dire che con le raffinerie producono carburanti anche ma è ampiamente dimostrato che avrebbero potuto essere neutralizzati, correndo gli apparati e gli aggiunti di quelle fabbriche, senza produrre quantità impressionanti di sostanze tossiche e cancerogene talmente a rischio la salute, la durata della vita delle generazioni precedenti e perfino di queste strutture. Vi faccio solo pensare una cosa. Visto che qui stiamo parlando da un territorio che può essere doppiamente collegato al bombardamento petrochimico. Uno, perché i bombardamenti petrochimici delle Jugoslavie sono stati programmati nella caserma Ederberg, che è qui a pochi passi da noi. Secondo, perché i petrochimici possono essere assimilati al petrochimico del corpo da terra, le cui esalazioni tossiche hanno prodotto centinaia di casi di cancro senza che venisse allargato. un contropiego della stessa proprietà che Don Candela è stato trascendente. E qui c'è su questo modello c'è anche qualche interrogativo inquietante, io vorrei riprendere delle mie conclusioni che dovrebbero ampliare il discorso di operamenti sui petrochimici dell'ex Jugoslavia a una nuova fase, io la definisco la quarta fase delle nuove guerre, cioè dei bombardamenti contro le popolazioni civili, e che parzialmente porta a fare una decisione che non so dire del tutto con il detto Andrea Cattone. E Andrea Cattone è una cosa che continua a non farlo certo, no? Ma è sostanzialmente vero, ma non ci sono forse tante cose. È vero che le banche contenenti il loro nome, cioè sostanzialmente grosse, contenute nella banca che faccio, la NATO ha bombardato l'unica banca che era ancora mezza piena. Ancora giustamente le altre banche erano vuote, non avevano la cosa. E lo sapevo, la casa di Medel avevano il quadro della situazione nel petrolchimico. Ma attenzione, la NATO aveva largamente preannunciato quei bombardamenti. Tanto è vero che è tornato anche per consapevolezza piena, abbiamo conosciuto i tecnici petrolieri di Tanzo, tanto è vero che le altre cariche erano state via via svuotate dal personale della petrolieria e l'inquinante era finito nel vicino fiume che anche non gli riuscì. Come spiegare che la NATO manda l'avviso, guardate che possiamo combattere, fare in modo che il potenziale target attenui l'effetto del bombardamento che se fosse stato fatto a tabula rasa avrebbe prodotto una voragine con 40 della morte, forse per pressione sulla stessa membrana, e poi colpisca quel tanto che è rimasto di sostanza altamente tossica. E questo è un interpretativo che io sono fare non ho una risposta certa, perché non faccio effetto in un'iniezione, in un punto di apertura, come se, perché non è una risposta certa, come se la NATO dicesse, noi possiamo creare un'apocalisse chimica nel cuore dell'Europa quando ci pare. In questo caso, la creiamo, come dire, con una guerra di teatro, per dire una frase che sia un po' il tempo dietro, su scala di ore per dire quello che potremmo fare e quello che per il momento ci mettiamo a fare. Questa è una considerazione che comunque ha presentato la premessa del lavoro di ricerca che ci scrive al condotto presso l'Università di collaborare che questo è quello in cui lavoro, l'università di studi, sicuramente io sono un sociologo, quindi le mie competenze tecniche devo in qualche modo rifare a colleghi, amici, compagni, come Fabio Colonella, che sono invece hanno competenze più forti, grandi, più discute. E in queste ricerche l'elemento che mi ha colpito, al di là degli aspetti appunto chimici, che non sono proprio la mia professione, è stato il rilevare il fatto che, appunto, guarda caso, mentre sul calcio del uranio polonico, anche perché, bene o male, gli uranio polonico sono morti anche degli italiani, sono morti anche dei soldati, sono stati contaminati, ma che tutto sommato non avrebbe avuto l'impatto, la portata su tutto il territorio, sono certo su alcuni obiettivi, su alcuni dati, e che però è stato relativamente diffuso media, sui comportamenti delle industrie chimiche non c'è stata una informazione rapida. Attenzione, questa informazione sui comportamenti delle industrie chimiche e sul potere cancerogeno estremo, pensiamo che qui si parla di microorganismi, si parla di solidi di diossina che sono 10.000 volte intollerabili, si parla di due tossiche di 20, altre 20 chilometri che vanno a colpire fino che vanno a toccare fino a Liguria, grazie al vento molto forte che si chiama su Magico quella sera, la nube tossica per fortuna non si consolida. su quel, su quel terreno, non c'è stato, non c'è stato, niente, è stato il movimento, quel veicolo che si poteva chiedere. E attenzione, la nostra ricerca, grazie al rapporto di una mia collaboratrice, che ha dovuto essere qui con voi, e Cinzia della Lazza, e che è, essendo conoscente la malattia, oggi non può esserci in termini di salute, e di aver raccolto l'anno di sei anni, 5.000 escarpe dalla stampa della Cinturale, poi la riflessione su questo evento è estremamente reattiva, estremamente contenuta. Come se ci fosse una sorta di autocensura delle vittime sulle conseguenze della guerra. E questo è un aspetto che mi ha particolarmente raccolto, perché è un termine, una strategia più ampia che combina azione mediatica e guerra e guerra chimica e guerra economica. Perché queste cose? Perché se si va appunto a monitorare quelle che sono state le conseguenze dei bombardamenti e l'eco che se ne è avuta sulla stampa serba, noi notiamo una cosa che è abbastanza curiosa. Nel corso del tempo, in Serbia si è via via venuta ad accentuando una sensibilità alle questioni ecologiche che ha toccato molti aspetti delle problematiche ambientali. Voglio dire che negli ultimi anni c'è stata una crescita esponenziale di progetti in ambito ambientalista, di movimenti ecologici, di risposte alle emergenze ecologiche. Ci sono stati movimenti contro le discariche dei rifiuti tossici. Ci sono state campagne sulla prevenzione del tumore, ci sono quelli legati alle questioni ambientali, ci sono stati dei movimenti contro i tentativi di parte dei cibi, di penetrare di OGM e altri paesi che stavano in Serbia. C'è una sensibilità diffusa che ha potuto registrare a livello di ricerca superiore in molti casi a quella italiana sul problema dell'efficienza energetica e del risparmio energetico. Non solo, ma delle questioni e dell'inquinamento delle aree bombardate non è che non se ne sia preoccupato, anzi recentemente, anche perché i problemi non sono risolti, i movimenti su quelle realtà si sono fatti vivi. Francia ha avuto il cosiddetto novembre velenoso del 2006, quando le sirene di guerra hanno suonato ancora una volta e più di una volta, perché fughe di benzene uscivano da quella fabbrica che era stata bombardata, che era la fonte di sostentamento economico per la popolazione dell'intera città e che aveva ripreso a funzionare senza essere risanata. E la gente è scesa in piazza. Prima sono state chiuse le finestre, non si poteva respirare, i bambini andavano al pronto soccorso. La gente è scesa in piazza e ha preteso le risposte dai politici. C'è una sensibilità, ma attenzione, quando la gente è scesa in piazza, quando si chiedono risposte ai politici, c'è qualcosa che non emerge nella riflessione delle opinioni pubbliche, che non emerge sui giornali, che quel dissesto ecologico grave che tutti denunciano è fonte di quello che è accaduto durante la guerra. La parola guerra ricorre molto raramente anche nelle parole di coloro che sono protagonisti di questo momento. I tumori sono aumentati, però sono stati chiusi dagli stessi tumori nei dispersari, per cui non si sa di quanto sia l'aumento. Sicuramente la sindaca di Francia, 5 anni dopo la guerra, diceva che non c'era il posto per i morti in cimitero, si è parlato di un aumento del 20% delle morti negli ultimi anni, dunque una spirale che si è innescata a partire dai governi e che non è ancora conclusa. Pensiamo che le leucemie o altre forme tumorali indotte dal clinico possono esplodere anche con 10-15 anni di ritardo.
ma su questo che nonostante ci si muova sul terreno dell'ambiente, nonostante ci si muova sulle problematiche delle fabbriche contaminate e sulle conseguenze di quei fatti, le premesse dei fatti rimangono un quasi tabù anche nella opinione pubblica, anche nella maggior parte dei media. Quello che dico in considerazione, che io ho fatto in un testo che non troverete, è lì che bisogna diventare importante, comunque ve l'ho segnato, che questo impatto facilità i progetti autosostenibili, per portare oggi l'editore da una tale Italia, perché appunto è un progetto che è frutto anche di un tentativo, di vedere se tramite la cooperazione internazionale era possibile andare a scrostare quelle che sono le censure e le regole a denunciare le gravità della situazione. In un lavoro come quello che ho prodotto in questo testo, che avevo riportato solo l'1-2% delle 5.000 schede che avevamo precedentemente raccolto e sistematizzato, emerge un interrogativo che io qui lascerò così come, con un po' di sospetto, per una discussione che ritengo meriterebbe una sede ulteriore. Un interrogativo su come si va effettivamente a caratterizzare quella tipologia di guerra asimmetrica che da un secolo a questa parte è venuta via via sostituendosi strutturalmente a quelli che non è venuto funzionare. Dalla prima guerra mondiale in poi c'è stata una teorizzazione crescente del fatto che per sconfiggere l'avversario era prioritario non tanto ammazzare i soldati a fronte, certo questo non faceva mai male, ma demoralizzare lo spirito dei soldati a fronte, massacrando i civili. Il capostipite di questa riflessione umanitaria è un generale italiano, Giulio II, e che scrive queste cose nel primo ventennio del secolo passato. Le prime le prime armi chimiche sono queste, sono poi coinvolutive di questo periodo, che sono il frutto non intenzionale di soggetti che avevano intenti altamente umanitari. Non avrei dimenticato che per uscire l'articolo bene è l'invenzione umanitaria di un premio Nobel tedesco, ebreo, Fritz Haber, che poi scoprì che quello che doveva essere un antiversitario che avrebbe aiutato gli agricoltori a massimizzare i loro raccolti sarebbe stato tradotto in utilizzo di armi chimiche per cambiare la casa. Ma qui siamo ancora alla fase embrionale di una guerra che deve avere un impatto sulle persone, sui corpi, sulle vite future e che comincia a spiegarsi, facciamoci la verità, da una parte con la prima, con la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale rappresenta la seconda fase di una progressione di guerre asimmetriche contro i civili che raggiunge apici violentissimi. C'è il triangolo di Bermuda, c'è il triangolo della Luftwaffe su Corelli, ma ci sono, non dimentichiamoci, i bombardamenti a tappeto delle città tedesche da parte della Royal Air Force, che sono già programmati da Churchill nel 1941, quando non potevano ancora essere giustificati dai campi di sterminio tedeschi. Hitler ipotizza il diritto di terra fuoco lunga, non ci riesce, ma terra fuoco deve mettere le città tedesche. E se ricordiamo anche del nostro microcosmo, che cosa comunque tutto questo, io mi sento specialmente di fare delle riflessioni anche soggettive su cosa significa per noi la rivoluzione delle catastrofi belliche, quando queste sono prodotte con quel epico, rievocato per me di Hitler, che consistono nel paralizzare il mondo, nell'annientare, nell'annichilire la sua passione potenza. Io non mi stroccherà mai, non mi stancherò mai di ripeterlo, anche perché per ragioni familiari non ho potuto dimenticarlo, come città e città militari abbiano avuto, si parlava di 1600 volte dell'Italia, di 78 giorni di contatto, abbiano avuto 1000 volte al giorno, Bologna ha avuto 1000 di notte in un giorno, direi che crede più, Pistoia crede di più, Pisa crede più tanto, Isera crede su di più. Tutto questo non voglio dire tanto netto piuttosto che tanto, non voglio dire che potesse esserci una logica militare dietro, ma è stato totalmente rimosso dalla memoria politica. Ed è ed ha rappresentato uno scenario che poi si è enfatizzato con una politica di Hiroshima e di Nagasaki. Se voi andate a vedere come i giapponesi hanno rielaborato il gruppo di Hiroshima e di Nagasaki, difficilmente voi troverete una parola di feroce condanna nei confronti di chi ha effettuato quei bombardamenti. La stessa Germania, vorrei dire, gli sta pure bene e gli erano andati a sbagliare, eccetera. Ma per anni non parlerà di bombardamenti, ma parlerà di ricostruzione. L'unico libro sui bombardamenti di Dresda è stato scritto da Donegu e che era dall'altra parte che parla di un prigioniero dei tedeschi che inglese che assiste al bombardamento che viene compiuto dai suoi connazionali. Non c'è un libro sul bombardamento della Germania per 20 anni in tutta la fine della letteratura tedesca, secondo un testo della fine degli anni 40 che l'ha cercato di Heinrich Böll. Ha vietato per anni e anni e anni, c'è una rimozione totale. Dopodiché non ci col blocco, con le critiche del terrore, abbiamo una terza che è una fase relativamente pacifica, nelle quali non ci sono le guerre perpetue, non ci sono le guerre finite, non ci sono le guerre ecologiche, tranne un caso molto importante, quello legittimato dal tribunale di guerra, che nel 1962 firmò la possibilità di devastare il territorio vietnamita con Napalm, massacrando le generazioni presenti e future nell'anno del corpo, tant'è che ancora oggi diventiamo una cosa di sacerdoti. Quel criminale che molto spesso per nostra fortuna andando a Dio si chiamava Giorgi Sarkennedy. Dopo quella firma di Giorgi Sarkennedy che ha utilizzato il Napalm, noi abbiamo avuto nel 76, 15 anni dopo, la condizione di Ginevra, che ha esplicitamente vietato le armi che producevano danni gravi estesi di alcuni suicidi, un protocollo aggiuntivo della protezione di Ginevra, mai firmato dagli Stati Uniti, e abbiamo avuto, con la fine del bipolarismo, con la fine dell'equilibrio del terrore, che in qualche modo aveva contenuto quel tipo di guerra, non ha dato contenuto, abbiamo avuto la ripresa con gli anni 90 di forme di guerra asimmetrica dall'alto, ecologica, contro la popolazione civile. Io credo che quello che è avvenuto contro l'etico dell'Italia, con nessuna conseguenza, possa essere un indicatore di tutto ciò. Alcuni amici storici che hanno segnalato come già tra le due guerre c'era stato un ampio uso da parte degli Stati Uniti, un ampio uso della consulenza di studiosi di psicologi delle masse a capire come effettivamente l'effetto di un bombardamento possa essere quello di paralizzare la consapevolezza del bombardato e paradossalmente, pensiamo che molti pacifisti dicevano invece che non bisognava contattare l'Italia e la Germania perché questo avrebbe ricontattato gli italiani e i tedeschi con l'anno 5 e paradossalmente avrebbe prodotto più ostilità nei confronti del regime, un bombardamento feroce che non un'azione maggiormente completa. Ecco, questo, ripeto, è un scenario che non è così nuovo, ma che porta a questi ultimi 10 anni, a quello che io chiamo la parte delle guerre contro delle asimmetriche, delle guerre ecologiche, che credo ci debba far riflettere. Forse questo che ha funzionato in Europa, che ha funzionato in quella parte in Asia, non credo abbia funzionato, non è come un dato positivo, come un dato negativo, ma come un'osservazione. Non ha funzionato altrettanto con i paesi islamici. Mi sembra che nei confronti del bombardamento al fosforo, gli ultimi bombardamenti sul Libano, questa forma di censura che noi abbiamo visto in Italia, in Germania, in Giappone, in Serbia, in Vietnam, perché anche in Vietnam gli vietnamiti hanno lungamente censurato le conseguenze del Napalm, che sono in un anno molto recente, che sono stati denunciati dalla vietnamita. Tutto questo io credo che ci dovrebbe portare, sintonizzarci su un ordine di considerazione contro la guerra che non è che parte da ricordare per fare un discorso molto più ampio, un discorso molto più ampio sulle strategie di quello che vuole o vuole essere un impero multipolare, tale a farci pensare, per quello che è stato detto all'inizio, alla guerra dell'Italia come un interrogativo con il quale io concludo questo intervento. È stata una guerra alla Jugoslavia condotta dagli Stati Uniti in Europa o è stata una guerra condotta dagli Stati Uniti in Jugoslavia contro l'Europa? Questa è forse una considerazione che in uno scenario come quello che ho formulato ci dovrebbe fare.